Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno Vladimir, buongiorno Dini, buongiorno
Ciao,
Dini.
ciao Rusconi.
E poi un buongiorno particolare al nostro ospite, che è il dottor Alfredo Goddi. Mi ricordo che è direttore sanitario del Centro Medico SME Diagnostica per Immagini, via Pirandello 31, Varese. È un nostro amico. E l'abbiamo chiamato per che cosa, voi vi domanderete? Perché la risonanza magnetica full digital che questo centro ha acquistato verrà un po' spiegato dal nostro amico dottor Alfredo Goddi. Però, dottor Goddi, prima di parlare di risonanza magnetica, no? Le voglio fare una domanda. Almeno anche Dini ci eravamo messi d'accordo così. Visto che è ormai 6 interviste fatte a diversi medici, cardiologo, internista, chirurgo, e abbiamo parlato con tutti del Covid, di questo maledetto Covid-19. E le voglio fare una domanda, è semplice. Ma il Covid-19, questo maledetto virus, ha cambiato il modo di lavorare nei centri di diagnostica per immagini? Cioè, nel suo centro, lei cosa ha fatto per evitare problemi?
Innanzitutto buongiorno a tutti, a voi tre ovviamente, e soprattutto a tutti gli ascoltatori. Beh, il Covid sicuramente non solo ha fatto tutti i danni che conosciamo e le morti che purtroppo hanno rattristato tutti, ma ha davvero costretto a cambiare il modo di lavorare di tutti. E nelle diagnostiche per immagini, soprattutto, diciamo, ha costretto davvero a rivedere l'organizzazione, utilizzare proprio delle nuove procedure di lavoro, per avere un distanziamento temporale, tra i pazienti e un distanziamento anche, spaziale, nel senso che, bisogna minimizzare i contatti, tra le persone. E ovviamente ha creato dei problemi, diciamo, su tutta la catena organizzativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si attuano ovviamente le procedure che tutti i posti attuano, come quelle dei supermercati, misurare la temperatura, insomma, modificare l'ingresso ai pazienti. Ad esempio, gli accompagnatori possono entrare solamente per i minori piuttosto che per persone anziane, ad esempio. Ma soprattutto dal nostro punto di vista, avendo diciamo, dei problemi di contatto ravvicinato col paziente e con le macchine, abbiamo dovuto introdurre dei sistemi di sanificazione particolarmente evoluti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dopo ogni esame dobbiamo sanificare l'ambiente in cui è stato eseguito l'esame e sanificare l'apparecchiatura con cui il paziente è venuto a contatto. Per fare questo, abbiamo ad esempio introdotto un nuovo sistema di ventilazione che è parallelo a quello che utilizziamo, un sistema di ventilazione specifico per ogni sala in cui entra il paziente che si attiva nel momento in cui il paziente esce da questa sala e porta il numero di ricambi ora a livelli elevati, diciamo, ragioniamo intorno ai circa 50 ricambi l'ora, che vengono attivati per una decina, quindicina di minuti, seguendo uno schema che è stato dettato da Center for Disease Control degli Stati Uniti e che è stato poi sollecitato anche insomma, dall'Associazione dei Radiologi Italiani, in modo che si ottenga un 99% di sanificazione, eliminazione dei contaminanti grazie a questo elevato numero di ricambi d'ora, quindi l'aria praticamente lava via tutte le superfici con cui sono venuti in contatto i pazienti. Poi, dato che questo garantirebbe un 99%, cerchiamo di arrivare al 100% e contemporaneamente abbiniamo delle lampade UV LED che non producono ozono, oppure anche delle lampade che diciamo, producono ozono. Quanto più diciamo, pensiamo che un paziente possa in qualche modo essere affetto da una patologia infettiva. Ecco. Dottor Goddi, volevo dire, per fare tutti questi cambiamenti è stato necessario del tempo. Quanto tempo avete impiegato per modificare la situazione? E diciamo che ci siamo trovati nella condizione a un certo punto di non trovare più neanche DPI, no? I famosi DPI che servono per avere la protezione, in particolare non si trovavano sul mercato le tute, e abbiamo colto diciamo due occasioni contemporaneamente. Una, quella di fare questo nuovo impianto, che ha richiesto qualche settimana di lavoro perché abbiamo dovuto smontare controsoffitti, creare diciamo in un sistema di corridoio tecnico parallelo alla struttura tutte le tubazioni di aspirazione. Pensate che da ogni locale parte un tubo del diametro di 25 centimetri ed è stato aggiunto a ogni locale un aspiratore potentissimo da 1000 metri cubi l'ora di, come capacità di aspirazione, e quindi sono creati tutti questi canali, e sono una dozzina diciamo di canali paralleli che passano in questo corridoio tecnico e che vanno ad aspirare l'aria anche da vari locali presenti nella struttura. E poi contemporaneamente devo dire, dato che a quel punto eravamo fermi per queste 6 settimane, abbiamo sostituito la risonanza magnetica.
Okay.
E lì poi ne parleremo, hanno lavorato.
No, ne parliamo subito. Io direi questo, caro dottor Goddi, parliamo di questa risonanza magnetica. Perché le voglio chiedere cos'è la risonanza magnetica? Perché quando tu parli con le persone e dicono io sono stato nel tubo, dico ma come il tubo? Ma sì, non è un tubo, viene sopra, passa lui, e invece questa è una TAC, a quanto pare. Vorrei chiedere a lei che differenza c'è tra la risonanza magnetica e la TAC, in modo che la gente sappia qual è la persona che, cioè le cose che lei va, a cui va incontro. Ecco.
Allora, diciamo che facciamo la prima grossa distinzione ed è legata al fatto che la TAC usa delle radiazioni ionizzanti, cioè un tubo che emette raggi X che gira intorno al paziente per 360 gradi, mentre il lettino su cui il paziente è posizionato si muove all'interno di questo anello dove c'è questo tubo che sta ruotando. Ecco. E invece la risonanza magnetica che cos'è? È praticamente una grossa calamita nella quale viene inserito il paziente, e grazie a questa calamita che polarizza, no? Come proprio nord-sud, polarizza praticamente i protoni dell'idrogeno e li riallinea tutti in pratica con la stessa direzione, quindi crea una specie di equilibrio di tutti i protoni dell'acqua, perché poi alla fine l'idrogeno è il componente principale dell'acqua, noi siamo fatti al 75% di acqua. Quindi praticamente li riallinea tutti, crea una stabilità temporanea. Su questa stabilità temporanea dei sistemi di radiofrequenza, che è come dire le onde radio, come quelle delle radio, no? Che, quella con cui voi state trasmettendo, diciamo vengono emessi degli impulsi radio che vanno a togliere questo equilibrio che ha creato questa grande calamita. E una volta che questi impulsi radio sono stati emessi, cosa si fa? Si aspetta che tutti i protoni dell'idrogeno ritornino, dopo essere stati eccitati da questi impulsi radio, ritornino allo stato naturale precedente, che è quello creato da questo campo magnetico. Durante questa fase di ritorno allo stato precedente, questi protoni emettono un'energia, l'apparecchiatura capta questa energia che viene remessa, e tutto questo viene usato per creare un'immagine del corpo praticamente. Ecco, quindi le dimensioni della calamita sostanzialmente e l'intensità del campo magnetico legato a questa calamita esprimono la potenza del sistema nel creare poi questo campo magnetico.
Volevo chiedere una cosa. Se noi ci fermassimo adesso per la canzone, Giorgio, iniziamo con le domande chiare sulla risonanza magnetica, questa risonanza magnetica. Io mi fermerei un attimo. I've heard there was the secret chord that
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. The roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
Vi ricordo che stiamo intervistando io e il mio amico Giorgio, il dottor Alfredo Goddi. Ve lo ricordo, direttore sanitario del centro medico SME Diagnostica per Immagini, che si trova in via Pirandello 31 a Varese. Tocca a te, Giorgio, vai.
Dottor Goddi, lei ha spiegato molto bene cos'è la risonanza magnetica. Io le volevo chiedere in quali esami la risonanza magnetica viene usata, applicata?
Allora, diciamo, il campo principale in assoluto di applicazione è sempre stato il cervello, dove la macchina di risonanza magnetica dà il massimo delle informazioni. E poi via via, diciamo, le applicazioni sono state estese alla colonna vertebrale, quindi al midollo spinale, ma anche proprio alla colonna come parte scheletrica. Ad esempio, una delle maggiori applicazioni sulla colonna vertebrale è per vedere se un paziente ha delle ernie discali, la famosa ernia, di cui molti hanno dovuto soffrire nella loro vita per disturbi, diciamo, sulle radici nervose. Poi via via queste applicazioni nel corso degli anni sono state estese allo studio delle articolazioni, del sistema muscolo-scheletrico in generale e, diciamo, in tempi più recenti allo studio degli organi dell'addome, dove ormai le prestazioni della risonanza magnetica sono paragonabili a quelle di un TAC in termini di qualità di immagine, intendo dire.
Volevo entrare un pochino nel problema dello sviluppo tecnologico vostro, cioè questa evoluzione tecnologica che vi permette di avere delle apparecchiature sempre all'avanguardia per la qualità delle immagini, per la velocità dell'esame. Nel campo della diagnostica per immagini, tutto questo cosa vuol dire? Cioè cosa vi permette di ottenere, di rilevare, di vedere? Cioè questo progresso in cosa vi aiuta?
Beh, diciamo che questi continui miglioramenti nella qualità delle immagini permettono di visualizzare alterazioni sempre più piccole e quindi di fare delle diagnosi sempre più anticipate. E la possibilità di vedere lesioni estremamente piccole per alcune malattie diventa fondamentale. Faccio l'esempio, non so, della sclerosi multipla, no? Dove spesso delle piccolissime lesioni presenti a livello del cervello, del midollo, sono l'espressione di un inizio della malattia. E diagnosi molto precoci permettono di calibrare la terapia in modo molto più adeguato. E oggi diciamo la tecnologia fa sì che si possano rilevare lesioni millimetriche. E quindi, a fronte di sintomi che sono poco chiari, il poter definire esattamente quei disturbi a che cosa sono dovuti aiuta veramente molto chi fa poi le terapie, insomma.
Ottimo. Dottor Goddi, allora, qualcuno dice, io non voglio entrare nel tubo, no? Il tubo della risonanza magnetica, ma voglio farla esterna, cioè io so che in certi posti posso avere la risonanza magnetica aperta. Ma c'è, cosa significa? C'è veramente l'aperta e la chiusa o sono sempre le stesse cose?
Allora, avevo detto, accennato all'inizio, che l'intensità del campo magnetico, no, dipende sostanzialmente dalla potenza della calamita, no? E ovviamente quanto più ferro c'è, perché alla fine questi magneti sono fatti di ferro, che può essere, cioè che diventa un grande campo magnetico perché viene portato a diventare superconduttivo, soprattutto sulle macchine più potenti, quindi a creare dei campi magnetici molto intensi che creano quel famoso equilibrio che dicevo. Quindi quanto più magnete c'è, tanto più una macchina è potente, tanto più è performante, tanto più il segnale che è capace di ricevere è chiaro e può essere poi trasformato in un'immagine nitida. Sono stati fatti delle grandi evoluzioni nel corso degli anni. Purtroppo i primi magneti, che sono quelli che hanno creato poi queste paure nei confronti delle risonanze magnetiche, il famoso tubo, erano dei magneti che erano dei cilindri lunghi 2 metri che avevano dentro, come fossero delle ciambelle, un buco largo meno di 60 centimetri e il paziente si ritrovava in questo tunnel dove mancava l'aria, dove faceva caldo, quindi la sensazione di costrizione, claustrofobia diventava significativa. Ma queste cose sono cambiate molto nel corso degli anni, i magneti sono accorciati a, diciamo, 1,5 metri e la parte veramente, diciamo, limitata, ristretta del campo magnetico oggi è lunga solo 60 centimetri. Il tunnel si è talmente accorciato che, insomma, i problemi di claustrofobia adesso sono davvero minimizzati. Le apparecchiature aperte sono dei tentativi di limitare questi problemi di claustrofobia, ma hanno il grosso handicap che, riducendo la componente di ferro, poi la qualità dell'immagine è ridotta. Quindi le apparecchiature aperte non possono essere utilizzate, ad esempio, per ottenere, so, immagini sull'addome o sul cuore, e in ogni modo la qualità delle immagini che generano anche su altri organi come il cervello sono sempre inferiori a quelle che si ottengono con le apparecchiature, chiamiamole chiuse, per dire che sono apparecchiature fatte ad anello. Infatti, insomma, tutti gli ospedali del mondo hanno tutti apparecchiature che potremmo definire chiuse, ma che sono queste che io vi indico come ad anello e che oggi hanno minimizzato queste sensazioni di claustrofobia. Le apparecchiature aperte sono degli apparecchi piccoli che vengono usati oggi prevalentemente per studiare le articolazioni, perché il paziente mette il ginocchio, il polso, il braccio. Qualcuno tenta di utilizzarle anche per studiare il cervello, ma poi la qualità delle informazioni è inferiore a quello che serve dal punto di vista clinico. Ecco. Oppure vedo molto grosso l'anima.
Godi, prima di entrare nel comfort, quindi nella serenità dell'esame, io volevo chiedere una cosa. Lei ha scritto che la risonanza magnetica ora è più veloce e addirittura più dettagliata. Cioè, sono dettagli importanti per diagnosi magari più sofisticate?
Allora, partiamo dalla velocità. Il limite della risonanza magnetica rispetto, ad esempio, a un TAC è sempre stato quello della velocità. Una TAC si fa in pochi secondi, la risonanza magnetica dura qualche minuto e permette di interrogare il tessuto sotto tanti punti di vista. Questo è il suo vero grande vantaggio. Però ogni interrogazione dura, diciamo, solo 2, 3, 4 minuti, e quindi la durata globale dell'esame è sempre stata, sino a poco tempo fa, intorno a 20 minuti, 25 minuti, e possiamo immaginare che non tutti se ne stanno tranquilli, fermi per così tanto tempo per fare un'indagine diagnostica importante. Per cui i maggiori tentativi negli ultimi anni sono stati quelli di cercare di accorciare il tempo dell'esame. E finalmente, diciamo, con le nuove tecnologie digitali questo è stato possibile, per cui si è arrivati ad accorciare anche del 50% la durata degli esami. Ma non solo, perché se si fosse solo accorciato il tempo, a discapito ad esempio della qualità, non sarebbe stato un grande vantaggio. Oggi invece c'è la possibilità di addirittura scegliere tra un esame più breve, magari con la qualità, diciamo, delle immagini precedenti, diciamo delle macchine non dell'ultimissima generazione, oppure migliorare del 50-60% la risoluzione dell'immagine, che vuol dire vedere dettagli sempre più piccoli con una precisione ovviamente maggiore, quindi diagnosi più specifiche, più definite. Ecco. Quindi la vera evoluzione della tecnologia è lasciare addirittura nelle mani dell'operatore la decisione di come gestire l'esame, anche in base al tipo di paziente che si trova davanti. Può essere un paziente che, per dire, per l'anzianità, per altri disturbi, non riesce a star fermo, allora si privilegia la durata dell'esame. E con un paziente molto collaborante si dice: bene, l'esame durerà 20 minuti comunque, ma avremo un miglioramento della qualità del 60%, e per il suo caso specifico è importante magari avere più qualità.
Vai, Giorgio.
Quindi, dottore, è un'esperienza gradevole, e lei invita i suoi pazienti di affrontare questa esperienza con una maggior serenità, perché fino a poco tempo fa si parlava di risonanza magnetica opprimente, brutta, difficile, avete ricordato il tunnel lungo e stretto. Ora, con tutte queste innovazioni, con questa tecnica che voi avete, quindi con l'esperienza che vi siete fatto, che vi fate, veramente potete offrire qualcosa di veramente sopportabile, anzi, di poter fare con tranquillità.
Ma direi proprio di sì, perché oltre appunto alla possibilità di accorciare l'esame, sono stati introdotti tanti nuovi tool. E, ad esempio, il tunnel dove c'è il paziente oggi ha la possibilità di avere 5 livelli di condizionamento, quindi di afflusso dell'aria che raffreddano il tunnel, e quindi non c'è più la sofferenza del calore. C'è la possibilità di avere dei livelli di illuminazione diversi, quindi anche chi ha paura, per dire, del buio, adesso non sa più neanche cosa sia il buio, perché il tunnel è illuminato a giorno, ed essendo già corto praticamente non esistono più problemi di sofferenza. Ma diciamo, la cosa più interessante, ed è quella di cui possiamo magari parlare tra qualche minuto, è diciamo, i sistemi che sono stati introdotti, sistemi multimediali, proprio per rendere gradevole, no, l'esperienza dell'esame. Ed è questo il vero salto in avanti, che cambia tutto, soprattutto per i pazienti claustrofobici.
Io voglio chiedere questo, dottore, poi dopo le lascio parlare, perché è importante. Settimana scorsa mi hanno chiesto, io ho un bambino di 3 anni che deve fare la risonanza. Io non ho capito se si fa anche la risonanza ai bambini di 3 anni, ma come faccio a fare la risonanza a un bambino di 3 anni che si muove sempre? Domanda. Io gli ho detto: guarda che puoi andare su dal dottor Goddi, che ha questa risonanza magnetica full digital, in cui ci sono determinati determinate cose positive. Ho fatto bene?
Allora, diciamo che la risonanza magnetica si fa da un giorno di vita sino a 100 anni, dipende ovviamente dal tipo di quesito. Farlo nei bambini crea sempre qualche problema perché l'esame è lungo, no? Dura qualche minuto e i bambini hanno difficoltà in generale a stare fermo. Ecco, diciamo che adesso questi sistemi multimediali di cui vi accennavo permettono di distrarre il paziente, soprattutto anche il bambino. Ad esempio, cito l'esempio di un centro importante di Milano che è dedicato proprio ai bambini, hanno un sistema analogo a quello che abbiamo noi, iniziano a far vedere un cartone animato al bambino prima di entrare all'interno della sala magnete, poi quando il bambino è all'interno del magnete prosegue la visione di questo cartone animato durante l'esame, quindi il bambino non si rende neanche più conto che sta facendo l'esame, e poi quando esce andrà avanti a rivedere nella sala d'attesa la prosecuzione del cartone. E addirittura mi dicevano i colleghi che lavorano in questo centro che fanno fatica a tirare fuori i bambini dal magnete perché non vogliono interrompere la visione del cartone animato. Ecco. Noi ovviamente, per esempio, per gli adulti non si fa vedere il cartone animato, ma ci sono altri tipi di filmati che servono per...
Spero che siano filmati interessanti, caro dottor Gordi. Una cosa, ci possiamo fermare soltanto il tempo per la canzone, seconda canzone, poi riprendiamo e le chiedo già anche questo. Lei ha scritto istruzioni multilingue, cosa vuol dire? Ridotto rumore, cosa vuol dire? Intrattenimento multimediale durante l'esame, cosa vuol dire? In parole povere, naturalmente.
Va bene.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.
Stiamo intervistando il dottor Alfredo Goddi, vi ricordo ancora, direttore sanitario del centro medico ESME Diagnostica per Immagini, che si trova in via Pirandello 31 a Varese. Caro dottore, io le avevo lasciato alcune domande in sospeso. Può rispondere già?
Ma allora, partiamo innanzitutto dalla quella del sistema multimediale. Realizzare un sistema multimediale per una risonanza magnetica è una cosa particolarmente complessa. Perché? Perché il campo magnetico che c'è è così forte che se ad esempio entrate con un cellulare, questo cellulare vi viene danneggiato. Se voi entrate con una carta di credito, no? Quindi che ha la sua banda magnetica, e andate vicino al magnete, è talmente potente il campo magnetico che si smagnetizza. Quindi creare qualche cosa che potesse essere diciamo gestibile all'interno di una sala magnete era una sfida tecnologica. E questa sfida tecnologica è stata vinta perché hanno realizzato dei monitor televisivi e tutto l'apparato di trasmissione in fibra ottica a questi monitor per mandare delle immagini che potessero essere poi proiettate al paziente durante l'esame. Quindi questo sistema multimediale cosa fa? Fa sì che il paziente, mentre all'interno del magnete, veda o attraverso degli occhiali apposta che gli vengono dati o attraverso uno specchio retrovisore che c'è praticamente all'interno della bobina intorno alla testa del paziente, il paziente vede soltanto quello che sta avvenendo, quello che viene proiettato all'interno di questo monitor. E questa, diciamo, visione permette di distrarre il paziente, soprattutto impaurito, il paziente claustrofobico, che non si rende più conto di essere lì per fare un esame, sostanzialmente. Alle immagini video vengono associati anche degli audio, quindi può essere possibile ascoltare della musica e questa può essere ascoltata indipendentemente dalla presenza o meno del video. È proprio un sistema multimediale a tutti gli effetti. In questo momento in Italia ci sono solo 3 centri che dispongono di questo sistema multimediale. Vabbè, uno di questi siamo noi del centro medico SME. Ovviamente tutto questo apparato si è portato dietro altri vantaggi, ad esempio c'è anche la possibilità di dare al paziente le istruzioni durante l'esame, ad esempio deve trattenere il respiro, non si deve muovere, la sequenza di interrogazione, insomma, dell'esame durerà X minuti. Tutte queste informazioni che vengono date dall'apparecchiatura sono selezionabili in tutte le lingue possibili, quindi se arriva un paziente straniero non c'è difficoltà di comunicazione con lui, perché in automatico la macchina si adatta a dare tutte le informazioni nella sua lingua. E c'è anche un altro sistema aggiuntivo che diciamo, si chiama Comfort Tone. Cosa vuol dire? Un apparecchio di risonanza magnetica per sua natura è rumoroso. Perché è rumoroso? Perché le bobine che generano quelle radioonde che servono per diciamo eccitare i tessuti sono come dei relè di un interruttore che si muovono talmente veloce che fanno un continuo tic tac tic tac tic tac, e questo tic tac a seconda diciamo del tipo di sequenza può essere anche particolarmente rumoroso e fastidioso, tant'è vero che oggi diamo al paziente anche delle cuffie con le quali può sentirlo di meno o con le quali può sentire appunto la musica. Ma si può andare oltre, e se si introduce questo sistema il rumore si abbassa in modo molto importante. C'è un unico svantaggio, che è quello che la macchina diventa un pochettino più lenta, quindi al paziente prima di entrare chiediamo: lei preferisce, diciamo, un esame più silenzioso che dura un po' di più o preferisce l'esame molto veloce, anche se la macchina, diciamo, è più rumorosa, il paziente può scegliere, ovviamente, non so, una sequenza invece che durare 3 minuti, dura 4 minuti, ma se il paziente vuole farla in modo più silenzioso, gli facciamo scegliere questa opzione. Ecco.
Quindi, dottor Godde, vale quello che ha scritto, migliori prestazioni per un miglior comfort del paziente. Perché il comfort del paziente l'avete messo al primo posto? Cioè voi tenete tantissimo al paziente. E con questo comfort, con queste prestazioni così all'avanguardia, dove volete arrivare? Siete già leader di mercato voi?
Ma allora, sicuramente in questo momento questa apparecchiatura è quella più avanzata di tutta la provincia di Varese, è l'unica macchina completamente digitale anche rispetto a tutte le apparecchiature installate negli altri grossi centri ospedalieri della provincia e in generale, insomma, anche in tutta la Lombardia ce ne sono poche di queste apparecchiature completamente digitali. La transizione al mondo digitale, come per i cellulari, no, ha veramente fatto fare un salto in avanti e apre delle prospettive di miglioramento che si vedranno nell'arco dei prossimi 10 anni. Ad esempio, sino a poco tempo fa c'erano dei limiti nella qualità delle immagini acquisibili che dipendevano soprattutto dalle caratteristiche delle antenne presenti nella macchina che venivano messe a contatto del paziente, che dipendevano da quanti canali erano presenti in queste antenne e nella macchina. Con la tecnologia digitale questo problema non esiste più, perché non c'è più un limite di canali nella macchina, per cui se un giorno ci saranno delle bobine di ascolto da 200 canali, la macchina li potrà leggere tutti, mentre sino a poco tempo fa si partiva con una macchina che aveva 8 canali e più di quello non si poteva avere, bisognava cambiare macchina per arrivare a 16 canali, cambiarla ancora per arrivare a 32, e siccome gli investimenti di una risonanza magnetica sono molto onerosi, no? Sulle macchine, diciamo, più performanti si ragiona intorno a 1 milione di euro, ecco, tanto per dare l'idea di che cosa comporta, gli aggiornamenti diventavano veramente difficili da sostenere. Ecco, oggi invece basterà cambiare il software dell'apparecchiatura e si potranno migliorare le prestazioni. Quindi l'obiettivo è andare sempre più in là, perché ci saranno anche nei prossimi anni dei grandi avanzamenti nella capacità di analisi di queste immagini.
Io mi ricordo di essere entrato nel tubo, a un certo punto ho detto forse 3-4 rosari, poi ho suonato perché non ce la facevo più. Siamo sicuri che adesso, se dovesse capitare, di trovarci in una situazione migliore?
Diciamo che la maggioranza dei pazienti che si crede claustrofobico, si dice claustrofobico, messo in questo contesto si rende conto che aveva solo delle paure, ecco. Poi esiste il vero claustrofobico, quello che proprio non entra neanche nell'ascensore, e quello non riuscirà a entrare nemmeno nel centro di diagnostica probabilmente, ma sono, non so, un paziente su 100 che può dire, o su 1000 che può dire veramente non sono in grado di fare l'esame. Gli altri capiscono che l'esperienza è cambiata. Noi in generale, ad esempio, cosa facciamo? Il paziente che dice io sono claustrofobico, ho paura, gli diciamo senta, venga a provare la macchina prima di fare l'esame, in momenti in cui abbiamo dello spazio, del tempo per farglielo entrare, il paziente si prepara, sale nella macchina, vede che l'esperienza non è per niente negativa e quindi poi il giorno che viene a fare l'esame è assolutamente sereno soprattutto.
Quello che ha detto è importante, perché soprattutto sono pazienti difficili e quindi bisogna arrivare a supportare questi pazienti, a far sì che gli esami vengano fatti nel modo migliore anche a loro. E io penso che il centro SME di Varese sia proprio il centro più adatto per questi pazienti, a differenza di tanti altri. Ecco.
Posso dire, devo chiudere una cosa velocissima, abbiamo 2-3 minuti. Si parla di intelligenza artificiale in medicina, no? Ma ci sono delle applicazioni nell'ambito della diagnostica?
Ma assolutamente sì. Diciamo che la diagnostica è quella che sta avendo e avrà nei prossimi anni maggiori impatti dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica cosa fa? Usa degli algoritmi particolari di analisi delle immagini per supportare il radiologo nell'identificazione di alcune alterazioni. Non si sostituisce al medico, ma diventa il suo assistente personale. Fa un'analisi delle immagini andando a vedere dei dati numerici che l'occhio non potrebbe percepire. Faccio un esempio. Nella necessità di dire se un paziente ha non so, un Alzheimer piuttosto che una demenza, i criteri da utilizzare sono quelli di dire se il volume del cervello si è ridotto e di quanto, ma il cervello non ha la forma di un cubo, di una sfera. Sapete anche voi dai vari disegni che si vedono che è tutto convoluto, e visualizzare su tante fettine quant'è la riduzione del volume è davvero difficile. Un sistema, diciamo, matematico che analizza ogni singola fettina che viene acquisita dall'apparecchiatura è in grado di farlo in modo automatico e molto velocemente. Ecco, questa è una delle applicazioni, ad esempio, dell'intelligenza artificiale, ma ce ne sono oggi diverse.
Quindi si può ricorrere per qualsiasi cosa. I vantaggi dell'intelligenza artificiale sono notevoli in tutti i campi.
Assolutamente sì, diciamo il punto è che vanno sviluppati algoritmi per ognuna delle patologie che si vogliono andare a identificare, per cui in questo momento per il cervello ce ne sono disponibili 5 soltanto, però si sa che in tutta Europa ci sono almeno 200 aziende che stanno facendo ricerca in questo senso.
Io vedo che Vladimir mi sta dicendo che ormai sta entrando il radiogiornale. Volevamo ringraziare. Innanzitutto le chiedo, se questa intelligenza artificiale andrà sempre più avanti, lei può venire ancora in radio a parlarne meglio diffusamente?
Più che volentieri. È un tema di grande interesse.
Ok, adesso noi la ringraziamo. Innanzitutto ringrazio il nostro Vladimir che ci ha permesso di avere questo modo di vederci e di parlarci. Giorgio, ci sentiamo e vorrei ringraziarti, ma la cosa più importante è ringraziare questo benedetto uomo che è il nostro dottor Alfredo Goddi. Vi ricordo, direttore sanitario del centro medico SME Diagnostica per Immagini, lo trovate in via Pirandello 31, mi pare vicino al campus, dottor Goddi, giusto? Vicino
al campus. È all'interno dell'immobile campus.
Campus, a Varese. Grazie ancora, grazie Giorgio e ci vediamo la prossima.
Ok, grazie dottor Goddi.
Grazie anche a voi.
Arrivederci.